08 novembre 2012. Fretta vostra accuratezza, come cambia l'attivazione cerebrale. Il cervello, e in particolare la corteccia prefrontale, cambia modalità di attivazione quando passa da una situazione in cui occorre prendere una decisione accurata e ponderata a una in cui è necessario decidere rapidamente. È quanto emerso da uno studio sulle scimmie, i cui risultati contraddicono il modello attuale che prevede un'unica modalità di funzionamento del cervello in questo tipo di processo decisionale. Quando si tratta di prendere decisioni con rapidità, il cervello passa a una modalità di funzionamento diversa rispetto a quella all'opera nel caso di decisioni ponderate e accurate. Lo hanno dimostrato Richard Hitz e Jeffrey Schall della Vanderbilt University con una ricerca pubblicata su Neuron, che smentisce il modello di riferimento attuale dell'attività del cervello in questo tipo di processo decisionale. Il compromesso tra velocità e accuratezza è un problema essenziale per la capacità di prendere decisioni, ed è stato studiato sia nel campo del comportamento sia in termini di funzionamento cerebrale, fino all'elaborazione di un semplice modello, secondo il quale il cervello usa essenzialmente la stessa modalità per decidere in modo ponderato oppure in modo rapido. Secondo questo modello, per ridurre il tempo dedicato a un processo decisionale, semplicemente il cervello riduce l'attività neuronale richiesta prima di prendere una decisione. Questo implica che nel caso di scelte istantanee il cervello si basi su una quantità di informazione minore rispetto a quella che entra in gioco nelle scelte più ponderate e accurate. Come conseguenza, quindi, aumenta la probabilità di commettere un errore. Tuttavia, prima dello studio di Hitz e Schall, l'analisi del processo decisionale non era mai arrivati a livello di singoli neuroni. Infatti, sebbene siano disponibili test con cui indurre in soggetti il passaggio da una modalità di funzionamento all'altra, i metodi di misurazione dell'attività cerebrale umana non hanno la velocità o la risoluzione necessaria. Nel caso delle scimmie, invece, sono disponibili adeguate tecniche di misurazione, ma non era noto un metodo con cui far cambiare agli animali la velocità di una decisione. La svolta è arrivata con lo sviluppo, da parte di Hitz e Schall, di un metodo con cui addestrare le scimmie a passare da una decisione lenta e accurata a una rapida, scegliendo uno degli oggetti di un gruppo visualizzati al computer. In una condizione sperimentale, le scimmie hanno imparato che solo una decisione ponderata sarebbe stata ricompensata. In un'altra hanno imparato che la decisione andava presa in fretta, anche commettendo qualche errore. In entrambi i casi, i ricercatori hanno monitorato l'attività di singoli neuroni nella corteccia prefrontale, l'area cerebrale deputata ai processi cognitivi di ordine superiore. Dai dati è emerso che in tutte e due le condizioni sperimentali inizialmente l'attività della corteccia prefrontale aumentava, mentre la scimmia decideva come rispondere, ovvero subito dopo la visualizzazione degli oggetti su uno schermo. Le differenze emergevano successivamente. Quando l'animale era sottoposto a uno stress di rapidità, l'attività neurale era amplificata. Quando invece le condizioni erano di stress di accuratezza, la stessa attività era soppressa. Tutto questo ha permesso di concludere che una stessa informazione è stata analizzata dal cervello in modi differenti nelle due situazioni di stress, ha sottolineato Schall. Si tratta di un risultato inatteso, che smentisce l'attuale modello dei processi decisionali, usato anche nella descrizione di disturbi psichiatrici e neurologici. Si apre quindi un conflitto tra differenti modelli di funzionamento cerebrale che potrà essere risolto solo con successive ricerche. Quel chiacchierone del pesce pagliaccio. La chiacchiera aiuta a rimanere uniti e a mantenere il proprio status nel gruppo. Non stiamo parlando di esseri umani, ma di pesci e del risultato dello studio condotto da Orfal Collie e colleghi dell'Università di Liegi su esemplari della sottofamiglia Amphiprionine, famiglia Pomacentrida, noti anche come pesci pagliaccio, pubblicato su PLOS ONE. Come mostra questo video, i ricercatori hanno individuato due tipologie di suoni emessi da Amphiprion. Uno aggressivo per l'attacco e la caccia, prerogativa dell'esemplare dominante, e un altro proprio dei pesci più piccoli, caratterizzato da emissioni via via più brevi e di frequenza più alta al diminuire della taglia dell'esemplare. A quanto sembra, il pesce pagliaccio emette suoni di frequenza e durata differente per rafforzare la propria identità sociale, anche a costo di correre il rischio di richiamare predatori. Non vi ricorrerebbe invece per l'accoppiamento? Il maschio non ha bisogno di produrre suoni per attirare la femmina, visto che non c'è concorrenza. 06 novembre 2012. Chi dice la verità, ovvero, come valutare un candidato? In ogni campagna elettorale che precede una tornata elettorale è importante stabilire se i candidati dicono la verità, ma il giudizio dell'opinione pubblica è influenzato da un singolare fenomeno studiato solo di recente dagli psicologi di Travis Ridley. Ora la parola è passata alle urne. La sfida tra il presidente statunitense uscente Barack Obama, in forze ai democratici, e l'avversario Mitt Romney, repubblicano, è arrivata al momento clou, quello del voto. Il nome del prossimo presidente degli Stati Uniti è nelle mani degli elettori, che come di consueto hanno assistito a una campagna elettorale ricca di dibattiti tra i due candidati. Un rituale per gli statunitensi, a cui è legato a doppio filo un altro rituale, discutere, dopo ogni dibattito presidenziale, quale dei due candidati fosse più sincero, onesto. Altrettanto rituale il fatto che figure professionali appositamente dedicate, i fact-checker, siano andati ad analizzare le affermazioni dei due per verificare che corrispondessero a fatti veri. A testimoniare come questo meccanismo sia ormai radicato, la nostra attesa per il giornale del giorno dopo per dare un giudizio. Che si seguano i dibattiti, che si vedano gli spot televisivi o che si leggano i programmi elettorali, abbiamo comunque un senso dell'affidabilità di un candidato politico. Ma da dove deriva questo senso? Il comico televisivo Stephen Colbert invita il suo pubblico a fidarsi della propria pancia, della sensazione che ha battezzato Truthiness, coniando un fortunato neologismo eletto dal dizionario Merriam-Webster parola dell'anno 2006. La Truthiness indica la qualità di ciò che appare vero nell'intuizione del soggetto, senza riguardo alla logica o all'evidenza fattuale. Sebbene spetti a Colbert il merito di aver coniato la parola, da molto tempo gli psicologi sanno che per trarre conclusioni su un qualunque argomento, le persone si basano su sensazioni soggettive, e uno studio recente ha individuato un fattore che generalmente sembra legato a una forte sensazione di truthiness. La presenza di un'informazione aggiuntiva correlata, per quanto irrilevante. La ricerca ha dimostrato che la percezione di truthiness di un'affermazione aumenta in presenza di immagini o di informazioni aggiuntive, anche se non forniscono alcuna prova della veridicità dell'affermazione stessa. Questo è particolarmente importante nel contesto delle campagne elettorali, poiché implica che la semplice presenza di un'immagine accanto alla frase pronunciata da un candidato può spingere il pubblico a credere in lui. Il risultato di questo studio non è altro che un'ulteriore dimostrazione della facilità con cui pensieri, credenze e comportamenti possano essere manipolati con mezzi relativamente semplici. Per giungere a questa conclusione, ricercatori della Victoria University a Wellington e dell'Università di Victoria, entrambi in Nuova Zelanda, e della Queensland Polytechnic University in Canada, hanno condotto 4 esperimenti. Nei primi 3, ai partecipanti erano mostrati uno alla volta i nomi di personaggi famosi, alcuni dei quali erano corredati anche da un'immagine o da una descrizione verbale. In seguito, metà dei partecipanti dovevano giudicare vera o falsa l'affermazione "questa persona famosa è viva", mentre i restanti dovevano giudicare l'affermazione "questa persona famosa è morta". Dall'analisi dei risultati è emerso che i soggetti giudicavano l'affermazione vera con maggiore frequenza se era accompagnata da un'immagine o da una breve descrizione, indipendentemente dal fatto che il personaggio fosse effettivamente vivo o morto. L'effetto era ancora più evidente per i personaggi meno famosi. In un esperimento analogo, i ricercatori hanno mostrato che il fenomeno non riguardava in modo specifico i personaggi famosi. I volontari in questo caso dovevano giudicare la veridicità di affermazioni banali, alcune delle quali erano accompagnate da foto, che in ogni caso non contenevano informazioni circa la verità dell'affermazione stessa. Per esempio, vicino all'affermazione "le noci di macadamia sono della stessa famiglia delle pesche" poteva comparire l'immagine di queste noci originarie dell'Australia. E anche in questo caso è risultato che le foto aumentavano la probabilità che le affermazioni venissero giudicate come vere. Il fatto che immagini irrilevanti alterino la nostra percezione della verità è legata a un principio generale secondo cui funziona la nostra mente. I nostri giudizi infatti sono basati non solo sull'informazione che stiamo considerando, ma anche su come l'informazione viene elaborata e organizzata. In particolare, come sappiamo da tempo, la disinvoltura con la quale è elaborata l'informazione è causa di specifici errori. Il ragionamento è il seguente: quando considera una nuova informazione, un individuo cercherà di ricordare altri frammenti informativi attinenti alla nuova informazione. E quanto più facilmente vengono recuperati questi frammenti, tanto maggiore è la probabilità che la nuova informazione sia etichettata come vera. In pratica, se vi viene detto che l'occhio di un'ostrica è più grande del suo cervello, si cercherà di richiamare tutto ciò che sappiamo sulle ostriche, sugli occhi e sui cervelli. Quanto più è facile richiamare alla mente questa informazione, tanto più probabilmente si deciderà che l'affermazione è vera. Sorprendentemente, l'affermazione è vera. Questa facilità di ricordare è nota come fluenza e ha una varietà di effetti estremamente ampia. E se l'articolo citato dimostra in definitiva la nostra tendenza a giudicare più vera l'informazione fluente, un precedente lavoro ha mostrato che i visi che sono elaborati in modo fluente vengono giudicati più attraenti e i nomi più frequenti rispetto alla norma. Nel 2002, il premio Nobel per l'economia è stato assegnato a Daniel Kahneman per la sua attività di ricerca che ha mostrato, tra le altre cose, come la facilità con cui possiamo ricordare le informazioni porti a un'ampia gamma di bias, errori sistematici, quando dobbiamo prendere delle decisioni. Attualmente, la spiegazione dei bias sulla base dell'affluenza è la più condivisa tra gli studiosi, ma per ora è impossibile scartare le altre. Per esempio, si può ipotizzare che le immagini o il testo di corredo inducano i soggetti a cercare elementi coerenti con l'affermazione. Per esempio, se si mostra una foto di una celebrità con la didascalia "questa persona è viva", il soggetto potrebbe essere indotto a cercare nella foto indizi che supportino la veridicità dell'affermazione, ignorando invece quegli elementi che potrebbero suggerirne la falsità, come segni del fatto che la foto non è recente. Ma per sciogliere questi dubbi occorreranno ulteriori studi. In conclusione, questi risultati invitano a essere più prudenti con le nostre sensazioni di truthiness, con buona pace di Colbert. Basterebbe porsi semplici domande. La pubblicità in cui vengono elencate le virtù salutari dei cereali per la colazione è accompagnata da un'immagine. Le affermazioni sulla sicurezza di un'auto è corredata da altre informazioni sul veicolo. Accanto al resoconto di un fatto pubblicato in un sito web si trova la foto dell'autore. Dato che l'esito di questa tornata elettorale statunitense farà sentire i suoi effetti per i prossimi 4 anni, bisognerebbe prestare più attenzione non solo all'informazione fornita dai candidati, ma anche al modo in cui l'informazione è presentata. E in molti casi il giudicare la veridicità di un'affermazione con la pancia potrebbe voler dire che si sta prestando fede a qualcosa che vero proprio non è. In altre parole, se sembra convincente, mettetelo alla prova.